Ci siamo con Marte Sport Live. Quale può essere lo scossone per finire in modo degno questo campionato e quale il progetto giusto per il Napoli del futuro? Parliamone insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti cari amici, chi vi parla è Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, anche il direttore Enrico Fedele, è sempre un grande piacere vederlo qui negli studi di Radio Marte, Gigi Soriani regia, 339-666-9990. Due domande non semplici, a cui non è semplice dare risposte giuste, però visto quello che è successo sabato, visto che il ritiro neanche è stato ordinato per vari motivi da De Laurentiis, ammesso che sarebbe servito, visto che questa squadra sembra oltre che piatta totalmente passiva, secondo voi quale può essere il modo giusto per dare uno scossone? Non so, far giocare, fare 4-5 cambi, oppure fare un altro tipo di discorso, oppure non so, andare con dare peso a qualche dirigente, ammesso che lo abbia, insomma questo è già più complicato. E poi soprattutto il progetto giusto qual è per il futuro del Napoli? Un allenatore di garanzia, un sergente di ferro, uno esperto, uno giovane motivato? Due domande alle quali sono sicuro che saprà rispondere bene l'amico e collega Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buongiorno Fabio.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Eccoci, scusate, un po' di tosse. Caro Fabio, ti leggo sempre con grande attenzione, sempre articoli da leggere con grande attenzione, amico. Ve lo consiglio.
Perché tu mi vuoi bene, perché sei un amico.
Questo sicuramente, ma sono anche oggettivo. Sulla qualità della tua scrittura, della tua capacità di trarre notizie, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Vabbè, basta così. Allora, due domande sono un po' quelle chiave, no? Perché i tifosi arrabbiatissimi, avviliti, vogliono capire e vogliono una reazione da questa squadra. Loro stanno facendo, appunto, i tifosi intendo, quello che possono, con contestazioni civili, con richiami, con contestazioni anche severe, ma non incivili o violente. Tocca alla squadra, ma come dare lo scossone a questa squadra, Fabio?
Dario, guarda, è una domanda così semplice ma così complessa, perché non si è mai riusciti a farlo per tutto l'anno. Onestamente noi continuiamo, ma il campionato è finito, mancano 5 giornate, siamo lì ancora a parlare del modo in cui si possa dare uno scossone. È il tramonto di questa stagione, è il tramonto anche di questa squadra. È stato un ciclo brevissimo ma straordinariamente bello, però è durato un attimo. E onestamente io mi rendo conto che bisogna arrivare a fine campionato, che aritmeticamente c'è ancora la possibilità di agganciare la zona coppa e di arrivare da qualche parte, però mi sembra un po' tardi per continuare a parlare degli altri.
Guarda, non voglio parlare più questa settimana di chance europee, perché non è ridicolo, perché non è ridicolo, perché matematicamente c'è ancora qualche possibilità, però sembra obiettivamente
abbastanza molto lontano.
Sì.
Se c'è qualche speranza di agganciare un treno, forse è la conference. Non mi pare che ci siano altre chance, altre possibilità, però ti ripeto, la stagione del Napoli è tutta in questa domanda e nella tempistica di questa domanda. Mancano 5 giornate, siamo ancora a chiederci cosa può servire a svegliare questa scuotere di questa squadra. È tutto qua.
Ecco, cosa non lo sappiamo evidentemente,
non
neanche io e te.
Non si è mai saputo in un anno.
Esatto, non si è capito, non toccherebbe neanche a noi. Abbiamo tante volte, no, fatto riferimento alle responsabilità enormi di Laurentiis, ora anche dei calciatori, degli allenatori, e anche provando a invocare interventi diversi.
Sono responsabilità in tutti i reparti. Il mercato è stato fallimentare nella sessione estiva e nella sessione invernale. Non è un caso che De Laurentiis abbia immediatamente provveduto a prendere in maniera ufficiosa, poi sarà ufficiale a fine stagione, un nuovo responsabile dell'area tecnico sportiva. Cioè, mi pare che questo sia un primo passo importante. Sono stati dall'addio di Giuntoli, con l'addio di Giuntoli sono coincisi tutta una serie di errori di strategie sul mercato che poi voglio dire sono obiettivi, sono cronaca. Il campo continuano a esserci sempre quelli dell'anno scorso. Il motivo ci sarà, tu dalla panchina o comunque dai cambi o comunque dagli acquisti non riesci a tirare fuori qualcosa che ti possa dare un plus nel corso della settimana, nel corso delle partite, nel corso della stagione, vuol dire che è stato sbagliato. Sono stati tanti gli errori, sono stati collezionati allenatori, però a un certo punto poi bisogna anche prendersi le responsabilità della Juventus, fatto. Però adesso anche la squadra ha delle responsabilità, mi sembrano innegabili,
evidenti.
Quello che è successo sabato a Empoli e che poi in un certo qual modo è la prosecuzione di quello che era cominciato ad accadere con il Frosinone dopo quella partita con il Monza, che aveva fatto sperare realmente in una sveglia, in una scossa, perché poi questa squadra ha delle qualità, del talento enormi. Evidentemente c'è un problema. Io non metto in dubbio l'impegno, non metto in dubbio neanche la professionalità settimanale, quotidiana. Questi sono sicuramente giocatori che si allenano, che si impegnano, c'è un allenatore che poi lavora bene, perché di calzone nessuno parla male, vuol dire che lavora bene. Il problema è che c'è sicuramente, avrà sicuramente anche le sue responsabilità nella gestione delle partite, per esempio c'è
qualcosa, nei cambi
che non convincono, il cambio di Simeone all'89esimo quando sei
quasi offensivo, volo, quasi offensivo minuto.
Sai, quasi offensivo.
Al limite dell'offensivo. No, nel senso è inutile, l'89esimo lo cambi perché hai subito un gol a 3 secondi prima.
Esatto.
Oppure per perdere tempo. Non c'è, cioè, che assurdo, ovviamente.
È chiaro che anche l'allenatore ha le sue responsabilità, ci mancherebbe. Però, ti ripeto,
però si vede che lui, insomma, sta provando tutto di più, ci tiene.
Ma lui è arrivato in una situazione già bella e compromessa dopo due gestioni strafallimentari.
Fabio, nessuno degli allenatori, perché il tempo purtroppo scorre, ti devo chiederti assolutamente questo. Oggi sul Corriere scrivi giustamente: lotta a due in questo momento tra Pioli e Gasperini, con Antonio Conte sullo sfondo. Ti chiedo
con chi italiano secondo, anche sullo sfondo,
anche italiano sullo italiano, sfondo, assolutamente sì. Ti chiedo ad oggi chi è davvero favorito e soprattutto per te. In che profilo deve arrivare? Di un esperto, di un sergente di ferro, lo dicevo poco fa, di un giovane, tra virgolette, giovane allenatore motivato? Qual è quello giusto per te in questo contesto?
Guarda, tutti e quattro i profili, diciamo, in questo momento sono in ballo. Sono tutti candidati autorevoli, perché sono tecnicamente tutti molto preparati, tutti molto bravi, hanno storie differenti. L'italiano è il più giovane, ma non per questo è quello di minore valore. Sono tutti allenatori che credono nel lavoro. Serve, secondo me, innanzitutto una persona che faccia come faceva Spalletti, cioè un uomo che alleni il calciatore e anche la persona, anche l'uomo, un allenatore di tecniche e di anima.
Esatto.
Perché questo è un gruppo che va rigenerato nell'anima, ed è un gruppo che va allenato nella testa. O sei Modric, Kroos, eccetera eccetera, giocatori abituati a vincere, a gestire i momenti belli e poi le crisi, giocatori che non si saziano, cioè sono quelli che ambiscono continuamente, perché se giochi nel Real Madrid base di arrivare in finale di Champions e arrivare a contendere lo scudetto a Barcellona, all'Atletico, cioè è così che si crea la mentalità vincente. Spalletti l'anno scorso è riuscito a fare questo, è riuscito a creare e a instillare una fame costante, continua, una rabbia, una voglia. Quest'anno invece non c'è stata, una squadra svuotata, quella che è entrata in campo sabato.
Totalmente
ed è
svuotata.
Una cosa che non deve succedere più l'anno prossimo.
Fabio, grazie, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport per altre novità e notizie, grazie davvero.
Ciao amico, grazie.
Un abbraccio forte a Fabio Mandarini, firma del Corriere dello Sport, tra un po' Francesco Modugno, poi anche Massimo Filardi, che ha vissuto stagioni simili del post scudetto, Maurizio De Giovanni con noi, i vostri messaggi soprattutto su questi due temi importanti, come finire questa stagione con orgoglio, quindi qual è secondo voi il modo per dare uno scossone, non vorrei dire scossa, dati i tempi, uno scossone a questa squadra, 339-666-9990, ma anche che tipo di progetto serve per l'anno prossimo, cioè che tipo di allenatore, partiamo da questo, un sergente di ferro, un allenatore esperto, uno che è duttile, aziendalista, o un giovane motivato, scriveteci e ne parliamo insieme, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi su questi due temi. Livio scrive: se si potesse un paio di calci nel Non è il caso. Mario scrive: buongiorno Radio Marte, in questo momento non si può fare niente, si può solo lavorare per la nuova stagione trovando un dirigente e un allenatore con i contro C, sempre che De Laurenti si toglie dal centro delle attenzioni. Poi ancora Marco Baroni potrebbe essere una soluzione, scrive Ciro dal mercato caramanico, facendo molto bene devo dire Baroni col Verona. Poi ancora ci rendiamo conto che non siamo riusciti a vincere 3 partite di seguito, l'anno scorso hanno dimostrato di giocare a calcio e sono stati trattati come se a stento si fossero salvati, no, l'anno scorso non mi pare proprio. Ah, Lozano dici tu, va bene. Intanto Francesco Modugno di Sky, il nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati.
Grazie per essere con noi. Vorrei commentare con te i messaggi dei tifosi e poi farti le due domande che sto facendo un po' a tutti. Questo amico scrive: ciao Dario, congeliamo gli stipendi ai giocatori, tocchiamo le loro tasche. Gianluca da Caserta. Anthony da Piazza Mercato: dal campionato è finito, allora mi chiedo che scossone vuoi? Veramente ci fai questa domanda? Ormai è un campionato andato, una squadra cadavere, bisogna solo sperare che il prossimo campionato chi di dovere capisce si deve togliere da mezzo e far fare chi è esperto in campo, eccetera eccetera. Sì, te la faccio questa domanda, ve la faccio anche a Francesco Modugno, perché secondo me non voglio considerare Europa League, Conference League, l'ho detto tutta la settimana, non ci voglio proprio pensare a questo argomento perché sembra davvero un'offesa alla nostra intelligenza, visto il comportamento in campo dei calciatori. Però, e lo chiedo a Francesco Modugno, credo che bisogna chiudere con orgoglio questo campionato, non disonorando e strappando ulteriormente lo scudetto, non macchiando in maniera, non so, forse definitiva o a lungo la loro, diciamo, loro status di eroe del 2023, quello dei calciatori, che passano invece a traditori, tra virgolette, traditori per i tifosi, perché hanno tradito la loro emozione, il loro sentimento, non perché non si impegnino, non siano professionali, ma perché non rendono e sono passivi. E dunque cosa fare per dare uno scossone? Io dico, e poi lascio la parola a Francesco Modugno, che 4-5 cambi di formazione potrebbero essere un segnale, no?
Sì,
aspetta, sento lontanissimo Francesco, aspetta, sentiamo lontanissimo.
È da chiudere.
Ma no, si sentiamo troppo male, non so se è un problema di...
Magari riproviamo, mi fai richiamare?
Sì, allora richiamiamo subito Francesco, nel frattempo un po' di spazio ai vostri messaggi. Buon pomeriggio, Paolo Celentano. Ormai questa stagione fallimentare è andata, bisogna iniziare a programmare la prossima stagione con un progetto di epurazione e rivoluzione del parco giocatori. Poi ancora, a me lo scossone mi interessava con il Frosinone, adesso non mi interessa come finisce, purché finisca presto, organizziandoci per il prossimo anno. Lo so, hai ragione, caro amico, lo capisco, caro Peppe, anzi. Eccoci Francesco.
Ecco.
Meglio, molto
no,
meglio.
Dicevo, è evidente che c'è da chiudere con decoro. Il decoro è rispetto per la maglia che si indossa, per la gente che ci mette passione, sentimento, poi talvolta con delle derive populiste, linguistiche che a me non piacciono. Cioè io quando sento certi discorsi faccio fatica a condividerli, a sintetizzarli. Capisco l'amarezza, la delusione, ma ripeto, certe espressioni, anche il concetto di vergogna. Io penso che certe considerazioni le si possano fare soltanto nel momento in cui si abbia la certezza che i calciatori professionalmente abbiano tradito il loro mandato, perché non abbiano fatto volutamente quello che avrebbero dovuto, potuto e voluto. E allora sì, lì che posso giustificare certe espressioni, ma io penso che per ciascuno di noi nel nostro mestiere, nel nostro lavoro, ci sono dei momenti nei quali, pur impegnandoci, pur provando a fare le cose che sappiamo e che dobbiamo, non ci riusciamo. Penso che quando si torna
a casa, ma io penso che noi, i concetti
nessuno di noi debba sentirsi qualcuno che ha tradito, qualcuno che debba vergognarsi. A tutti noi, in tutte le attività, capitano i momenti nei quali lavorativamente le cose non vanno, e non può essere un fallimento, non lo è per nessuno di noi, né per il commerciante che torna a casa e magari non ha fatto l'incasso che si aspettava, o che magari il negozio lo deve chiudere, né il giornalista che ha preso un buco e ai noi ogni tanto ci capita, e così, certo, potrei prolungarla per l'eternità.
No, ma infatti, però, guarda, io i concetti, vorrei precisare, di vergogna e tradimento, che ho utilizzato anche io negli ultimi giorni, anche in televisione, sono di vergogna per il rendimento, per la partita oscena di sabato, e di tradimento perché i tifosi si sentono traditi, perché non vedono quella rabbia, quell'attaccamento, al di là poi del risultato finale, che vorrebbero vedere, no? Reazione non c'è. Allora questa passività di questi calciatori, questa essere inermi, come sradicarlo in queste cinque partite? I cambi possono servire?
Ricorrendo all'orgoglio, all'amor proprio, al rispetto, ripeto, per la maglia, per la gente, per chi ama il Napoli, ma ti dico, ma anche al rispetto per se stessi.
Certo, infatti.
Perché il danno più grande questa squadra, in maniera inconsapevole, chiara, perché io lo dico da tempo, questo, la sensazione che ho è da un po' ormai, è del vorrei ma non riesco. No, il vorrei ma non posso, perché questa squadra ha dei valori che sono riconoscibili,
assolutamente
sono
forse fa più rabbia, no? Abbiamo detto tante volte insieme, fa più rabbia.
Questa squadra sta rischiando incredibilmente, perché questa qui è la squadra dello scudetto. È evidente che insomma la mancanza, l'assenza di Kim Min-jae, sebbene sia un buon giocatore, non può aver determinato
bene quelle di Elmas e Lozano, due ottimi elementi,
ma per carità di Dio, quindi questa squadra sta rischiando, facendo del male a se stessa innanzitutto, di passare per quella che ha vinto lo scudetto a quella della stagione sciagurata in corso. Cioè tra molti anni probabilmente ci sarà chi la ricorderà per lo scudetto, ma ce ne saranno anche tanti che la ricorderanno per questa stagione qui, che significa aver macchiato quello di meraviglioso che è stato fatto nella passata stagione, cioè quelle emozioni, quelle storie.
Infatti per questo io mi rivolgo a quell'amico, perdono se ti interrompo di nuovo, per questo io vorrei e vorremmo, credo molti tifosi, lo chiedo, e amici che ci seguono in tanti per fortuna, queste cinque partite non possono essere buttate lì, e come facciamo presto, perché insomma ormai pensiamo all'anno prossimo, perché non si può macchiare ulteriormente. Io penso che tra qualche mese, tra qualche anno sicuramente ricorderemo soprattutto lo scudetto e il 2023, quindi perdoneremo alla fine coloro che sono resi colpevoli tra virgolette di questa bruttissima stagione, però non è che possiamo non chiuderla con questa anarchia, con questo quello che sembra, magari non lo è probabilmente, ma sembra menefreghismo in campo, sembra, perché insomma la percezione di una squadra che non lotta, che non ha anima, che non ha sangue nelle vene è tale, o sbaglio Francesco?
Io ripeto, secondo me è una squadra che non ci riesce, è una
allora
squadra
svuotata, inerme e passiva,
è una squadra svuotata, una squadra scarica, è una squadra che ha perso convinzione e che ha perso consapevolezza nella propria forza, che ha perso l'entusiasmo, che si è impigrita, che si è sfilacciata, che non si ritrova più, che non vive probabilmente neanche un'armonia. Certe scene in campo, ecco, in palese contraddizione, no? Perché qui diciamo, non ci tengono, non si attaccati alla maglia, non la sudano, poi però li vedi litigare in campo. Quando si litiga in campo tra compagni, vuol dire che c'è animo, vuol dire che c'è spirito, vuol dire che c'è voglia, che c'è la consapevolezza che in quel momento si sta facendo non male, ma malissimo, malissimo. Quel nervosismo là è figlio di una squadra che ci prova pure, ma che non ne ha.
Però poi la squadra fa pochi falli e non protesta e non diciamo ostacoli avversari.
Dario, per fare i falli devi prenderli,
non ci
arrivano nemmeno.
È vero, probabilmente così.
Il Napoli non vince un contrasto, non vince una seconda palla, arriva sempre secondo.
Sì, è vero.
Non alla
questione mentale e anche fisica.
La squadra campione d'Italia che va ad Empoli e dopo 4 minuti prende quel gol lì, ma pensate chi ci ascolta, che non si rendano conto in quel momento in campo che stanno facendo una figuraccia. Ma chi può far piacere quel Napoli?
Quello non è fuori discussione, immaginiamo. Però devo parlare anche del futuro con te, prima della pubblicità, perché Paolo San Sebastiano scrive: si allena con le idee, non con il pugno di ferro, e le idee devono essere veicolate da dirigenti di alto livello. Tutto qui. Mi piace molto questo messaggio, perché poi dopo c'è da capire se serve in questa situazione un allenatore di garanzia, magari anche uno che li fa, un sergente di ferro, che si fa rispettare o che sia leader. O magari, come diceva questo amico, le idee supportate. Tu per quale versione o scuola di pensiero sei? Questa situazione del Napoli, non in assoluto.
La storia recente del Napoli. La storia del Napoli di De Laurentiis racconta che qui hanno fatto bene gli allenatori con le idee. Gli allenatori che hanno provato a fare un certo tipo di calcio, che hanno saputo coinvolgere lo spogliatoio e l'ambiente, che abbiano curato chiaramente i risultati, che adesso sempre la prima cosa, ma anche l'estetica. Penso a Sarri e penso a Spalletti, ma ti dico, nonostante prima o poi ci arriverà un revisionismo storico, ma tracce di un gioco piacevole ci sono state anche per esempio con Corrino Gattuso in certi momenti. Il primo Benitez, quello del primo anno, sì, soprattutto, era celebrato perché c'era un Napoli che piaceva alla gente.
Sì, sì.
Ecco, la storia del Napoli dice questo, che c'è bisogno di un allenatore che riaccenda il piacere di ritrovarsi intorno ad un progetto comune. È chiaro che i nomi che facciamo tutti quanti sono espressione di qualcosa di differente, no? Antonio Conte è il gigante, chiaro, arrivasse lui l'impronta sarebbe fortissima. Pioli è un normalizzatore, sì, ma fino a un certo punto. Su cui ha vinto lo scudetto a Milano con una squadra che in quel momento non era sicuramente la più forte, comunque ha saputo trovare in un ambiente, in un contesto difficile, di grandi pressioni, anche la continuità di risultati. La semifinale di Champions, il Milan ancora adesso è secondo in classifico. Italiano sarebbe la continuità di quanto dicevo. E Gasperini è un rivoluzionario che non può non piacere.
Quindi si cade sempre bene, diciamo, uno di questi quattro, secondo me.
Ma magari io non vorrei che si inventasse altro.
Hai ragione, effettivamente.
Io non vorrei che si inventasse altro. A me questi quattro stanno benissimo. Questi quattro stanno benissimo.
Oggi 22 aprile, siamo già in pubblicità quasi. Voti per
certo, Tom. C'è stato dopo d'Antonio
Conte, ho capito, giusto.
No, è chiaro che parliamo di un profilo, no, che sarebbe come un colpo di spugna su questa stagione nefasta.
Sì,
però ripeto, veramente tutti gli altri sono profili eccellenti. Ma ancora una volta De Laurentiis dimostrerebbe sulla carta di aver fatto la scelta giusta. Poi quasi sempre ha avuto ragione, qualche volta no, purtroppo quest'anno non benissimo, però è chiaro che sono quattro profili, anzi ti dico di più, che in questo momento, senza magari neanche la prospettiva della Coppa più nobile, è complicato pure portarli qua.
Sì, questo sicuramente sì. Grazie Francesco, ci sentiamo in settimana. Buona giornata,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
Grazie a Francesco Modugno, tantissimi messaggi che arrivano. Tra un po' con Tommaso Turci da Zon, Massimo Filardi, per capire come venirne fuori in queste ultime 5 giornate, ma gli argomenti dettate anche voi con i vostri messaggi, davvero in tanti, quindi a tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Tanti messaggi che arrivano, bisogna, se si vuole cambiare, scrive questo amico, anzi questa amica, programmare il Napoli deve prendere Fabio Pecchia, scrive Roby, poi ancora Pecchia insieme a giocatori giovani di valore, un altro amico, quindi insomma prende piede questa ipotesi per voi. Per me deve essere messo in tribuna Osimhen e Zielinski perché l'anno prossimo andranno via, i svogliati Politano e Anghissà, scrive Pasquale Isoldi. Il Napoli non può più illudersi e pensare all'Europa, ma fare quadrato intorno ai calciatori che sentono la maglia come la propria pelle. Non sarà importante il risultato finale, ma la riconquista della bandiera e strapparla agli avversari come un atto di estremo coraggio, come del resto lo compiono ogni domenica i nostri tifosi allo stadio. No, strappare le bandiere agli altri tifosi lì non mi piace come idea. Farsi rispettare e quindi poi dopo finire bene questa stagione, invece mi trova d'accordo. Con i dirigenti che abbiamo oggi, se ci va bene arriviamo tra quarto e quinto posto, prenderei però Sarri. Poi ancora, l'anno prossimo intendi ovviamente, Roberto da Casoria, ADL e i giocatori sono riusciti a offuscare la storica vittoria dello Scudetto. Non era facile, i giocatori si porteranno sempre dietro questo marchio professionale negativo. Sì, per questo ribadisco che per me le ultime 5 partite bisogna chiuderle meglio, bene, meglio sicuramente. Fare peggio è difficile. Ne parliamo con Tommaso Turci da Son. Ciao Tommaso, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, un piacere.
Grazie per essere con noi, anche con l'ex azzurro, opinionista per me molto bravo, Massimo Filardi. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora, parto da Tommaso Turci, ha condotto lo studio di Napoli, di Empoli-Napoli, facendo un paio di domande interessanti a Calzona per mettere, tra virgolette, nel mirino proprio Ciccio Calzona, che è un po', come dire, sventolato bandiera bianca, caro Tommaso, facendo un onesto mea culpa. Però quando l'allenatore dice non riesco a trasmettere evidentemente le cose ai calciatori, che significa, Tommaso, che non c'è più speranza?
Sì, che il gruppo è sventolato comunque, che non c'è questo spirito, questo senso d'appartenenza che forse era quello che aveva contraddistinto questa squadra in quasi tutti i suoi elementi nella passata stagione. La sensazione è che vincere o perdere sia la stessa cosa oggi all'interno del gruppo Napoli, e questo non può essere accettato per una squadra che ha fatto la storia e per dei protagonisti che l'anno scorso avevano alzato tantissimo il livello. Giustamente tu dicevi prima, in queste ultime 5 partite bisogna chiudere bene il campionato, è un dovere dei giocatori del Napoli, è un dovere di tutto il gruppo, dello staff, dello stesso allenatore, perché deve tornare sicuramente ad esserci, non dico quello spirito della passata stagione, ma quella voglia di vincere che aveva fatto grande questa squadra, e nelle ultime partite francamente non si è vista questa ferocia, soprattutto nell'andare a difendere, nell'andare a vivere con attenzione tutte le situazioni.
Massimo, io ho chiesto due cose ai nostri amici tifosi: quale può essere lo scossone per finire meglio con... Sì, prego Massimo, vuoi intervenire già?
No, ti posso raccontare un aneddoto?
Certo, perché, come no?
No, perché io l'ho vissuto, no? Quindi come dire...
Infatti io ho detto prima, Massimo Filari ha vissuto certe annate.
No, da esperienza diretta, ti dico quello che succede, no? Perché tutti si meravigliano, ma come, questi hanno vinto lo scudetto, questi sono dei fenomeni, è impossibile mai che non riescono più a giocare. Ti racconto, valla a controllare, la formazione dell'Avellino Serie B, 89-90. Ti dico solo due nomi che c'erano in quella squadra, Baiano e Ravanelli. Avevamo, Pierpaolo Marino fece una squadra fortissima, stiamo parlando della Serie B, e tutti ci davano vincenti già a fine girone andata. Ok? Noi ci salvammo alla penultima. E ti dico quello che è successo, no? Perché ti rimesso tutti i calciatori, come dire, che erano abituati a giocare in Serie A, no? Quindi come dire, no? Noi praticamente partimmo male, sì. Non si capì più nulla.
Valanga, tipo una valanga.
Uno ti dico, io sugli spogliatori uniti non ci ho mai creduto. Perché quando le cose vanno bene è facile tenere lo spogliatoio unito. Certo. Non ho mai visto, quando si va male, uno spogliatoio unito. Mai. Non l'ho mai visto nella mia carriera. E che cosa è successo a noi? E ti dico quello che sarà successo a loro. Cambio allenatore, arrivavano psicologi, spogliatoio spaccato, ognuno andava per conto proprio, perché credimi, all'epoca stiamo parlando dell'89, oggi ancora peggio, perché i calciatori oggi sono un'azienda e devono difendere la propria azienda. Capisci cosa intendo? Una volta singolarmente non diventi più squadra, ma ognuno va per conto suo, puoi fare anche peggio di questo.
Per qualcuno,
meno male che il Napoli c'è i punti, che si è salvato. Dammi retta, guarda che ti dico, dai, che quando poi le cose vanno male non c'è mai peggio al fine, non c'è mai fine al peggio.
Insomma, la valanga non è ancora giunta a valle, c'è la preoccupazione che sia ancora in corso.
È difficilissimo rimettere la baracca a posto, ormai il giocattolo si è rotto, ricomporlo non è facile. Cioè, tu puoi chiamare anche Guardiola o Ancelotti, l'allenatore c'entra poco, perché sono i calciatori che poi sono i protagonisti, e se loro vanno ognuno per conto proprio, e in campo poi ognuno va per conto proprio, e vedi queste cose.
Tommaso, però i tifosi... Sì.
Non è possibile che tu non fai neanche un tiro in porta, capisci?
Ecco, infatti i tifosi, però, e chiedo a Tommaso Turci, che ha commentato anche, insomma, no, il dialogo a distanza, poi un po' più ravvicinato tra i tifosi di Lorenzo Mazzocchi e qualcun altro, vorrebbero, insomma, che la squadra non sia così passiva, che possa reagire, che magari perde lo stesso perché è disunita, perché commette errori banali, ma che lotti. L'impressione, ma anche il dato oggettivo, è che la squadra in ultime due partite, tre anche, quattro forse, compresa Atalanta e al di là dei 24 minuti col Monza, di quelle tre perle, non lotti neanche, non sia neanche arrabbiata, non sia neanche agonisticamente, diciamo, sul pezzo, Tommaso.
È la grande differenza tra lottare per se stessi, lottare per la causa comune, certo, no? Per la squadra, il sacrificarsi fare una corsa in più per il compagno o farla per se stesso, perché poi se si va a vedere anche il primo tempo come ha difeso il Napoli contro l'Empoli, tutti gli spazi che lasciava, quanto accorciavano con ritardo i giocatori sugli avversari, quello che concedevano. Se uno riguarda la partita con grande lucidità, senza viverla ovviamente da tifoso, pensa che era una squadra alla fine che voleva vincere e una squadra invece che non voleva vincere, e quella squadra era l'Empoli, quella che voleva vincere. Quindi vincere o perdere, come dicevo prima, è quasi la stessa cosa. È chiaro che, come dicevate giustamente voi, una volta che questo giochino si rompe, è difficile, no, ricomporlo. E poi c'è tanta incertezza. Io credo anche l'incertezza del futuro, il non sapere se sarà un punto fermo del Napoli nella prossima stagione, fa sì che poi forse non si riesca a dare quel qualcosa in più, non si riesca a tirare fuori il 110%. Ora, io non credo che ci sia una questione di impegno, che ci siano dei giocatori che, perché neanche i giocatori stessi non hanno, non amano stare in questo momento, no, con la contestazione dei tifosi, ci mancherebbe altro. Però è difficile avere delle certezze oggi per tutti gli interpreti, perché sono tutti in discussione per la prossima stagione, e quindi questo momento qua è un momento in cui tutti quanti non aspettano altro che questa stagione finisca, perché è andata di male in peggio. La sensazione è quella.
Sì, la sensazione è proprio quella, che vogliono liberarsi questo incubo, ma ci sono 5 partite che non puoi continuare, in cui non puoi continuare a giocare in questo modo. Massimo Filardi ha vissuto anche...
Posso dire un altro errore, sì, che è stato, certo, fatto in stagione, nei tanti errori, attenzione, aver preso allenatori a termine, che è la cosa peggiore per un calciatore.
Quindi era meglio Tudor, no? Che veniva per un anno e mezzo.
Ma tu vedi che lavoro sta facendo la Lazio, no? No, perché
anche
se prendono andate,
no, calciatori,
non li muovi. Se stanno, come dire, se si sono rotti, ancora peggio, perché sanno che l'anno prossimo ci sarà un altro allenatore, e l'annata non la riprendi più, Dario, non la riprendi più.
Infatti è chiaro che non la riprendi più, però io ti volevo chiedere se secondo te il ritiro che poi è sfumato o 4-5 cambi domenica possono dare qualche scossa a questa squadra, o non è neanche questo il punto, purtroppo?
Allora, il ritiro è ancora peggio. Noi ad Avellino facemmo gli ultimi 3 mesi ininterrottamente in ritiro, ci salvammo alla penultima, uno squadrone. Perché? Perché se lo spogliatoio è disunito, non va d'accordo, è ancora peggio.
E tu cosa faresti se fossi Calzona?
L'unica strada è mettere qualche mente fresca, qualcuno un po' più motivato. Ecco, la scelta, secondo me, che deve essere bravo, ma sia non solo l'allenatore, ma anche il direttore sportivo, è capire anche su chi farà affidamento il prossimo anno, sul piano morale, caratteriale, chi ci sta nascondendo e chi invece, come dire, sta sulla retta via.
E questo è dove non riesce a fare. È chiaro. Nel salutarvi, Tommaso Turci, parto da te di nuovo. In questa situazione, in questo contesto anche di anarchia, insomma, di un Napoli inerme per tanti motivi, il progetto nuovo deve essere puntato su un allenatore esperto, magari carismatico, se non sergente di ferro, oppure su delle idee o su un allenatore motivato e giovane per te?
Ma io sono sempre dell'idea che dipende poi sempre cosa vuoi ottenere. L'allenatore navigato dà anche magari un segnale a quello che potrebbe essere il prossimo campionato di Serie A, riesce a gestire sicuramente dei momenti più complicati, e questo credo che sia essenziale. Una stagione come quella appena vissuta dal Napoli ti insegna proprio questo, che ci vuole qualcuno che alla fine porti in porto la nave, no? Debba arrivare a fine stagione in maniera brillante e debba affrontare i momenti complicati con grande temperamento e con grande esperienza. Allo stesso tempo non c'è una scelta giusta o sbagliata, però come dicevate voi prima, bisogna ripartire un po' dagli uomini, dalle persone che sentono la maglia del Napoli e che hanno voglia di sacrificarsi per il compagno e che hanno voglia di ricostruire quel gruppo che ha reso il Napoli la squadra più divertente in Europa nella passata stagione.
Grazie Tommaso, complimenti per il tuo lavoro, buon lavoro appunto e buona giornata.
È un piacere, ciao.
Grazie
a tutti.
Tommaso Turci da Zon. Massimo, perché poi bisogna guardare negli occhi, come dicevi tu, chi vuole restare, chi è motivato, chi ci tiene, chi non si nasconde, ma chi lo fa anche per l'anno prossimo? Chi lo fa, se non, per me, visto come è strutturato il Napoli, un allenatore di carisma, se non di esperienza?
Però la valutazione la devi fare adesso,
appunto,
è nella tempesta che tu vedi i calciatori.
Chi lo fa
veri
oggi? Chi lo fa? Solo De Laurentiis.
Chi No, chi vive lo spogliatoio? Il direttore sportivo,
lo sai, è stato sempre depotenziato, non ha mai avuto potere.
Ho capito, però come dire, riuscirà, cioè quell'esperienza che ci ha Meluso, se sta un po' nello spogliatoio, capisce le dinamiche, non è che
quello sicuramente.
Capisce chi si sta nascondendo, chi invece sta cercando di ravvizzare la barca, che negli spogliatoi poi succedono, quando le cose vanno male succedono queste cose, no? Già metti dei punti fermi per l'anno prossimo, poi è chiaro che l'anno prossimo ci vuole un allenatore esperto, che sappia fare mercato, che sappia costruire una squadra, perché l'anno prossimo tu ci avrai 120, se non di più, milioni da investire, è un po' come l'epoca di Benitez, ne vale dei prossimi 10 anni
bisogna
del Napoli,
di quello, spendere,
se li spendi bene, nei prossimi 10 anni stai a posto, se li spendi male, il rischio è grosso, voglio dire, perché poi queste cifre non le avrai più da investire.
No. Grazie Massimo, un abbraccio fortissimo.
Grazie a te.
Grazie a Massimo. Ciao. Filardi, ex Azzurro, tra un po' con noi Maurizio De Giovanni.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, questo amico scrive: stanno giocando tutti così male che sarebbe difficile pensare chi fa sedere in panchina. Ora, col prossimo ospite che è un fuoriclasse, un grande amico, ne sono sempre felice di averlo qui con noi in onda, voglio capire come sta, se è più arrabbiato, più deluso, se si sente più tradito o invece preso in giro. Maurizio De Giovanni, buongiorno, come stai?
Ciao Dario, appunto. Buongiorno a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, che se stanno ascoltando il tuo programma sanno benissimo come sto. Sto come loro, sto esattamente come loro, sto come siamo tutti, sfiduciati, stanchi, sconcertati anche, incapaci di capire quello che sta succedendo, o almeno non siamo in possesso di tutti gli elementi per capire quello che sta succedendo, perché la realtà è questa: nessuno di noi sa e nessuno di noi saprà mai tutto quello che è successo. In realtà non sappiamo, perché non sappiamo che cosa è successo prima, non sappiamo quello che ha portato a tutto questo, non sappiamo per quale motivo chi ha acquistato Kim e Kvaratskhelia ha poi acquistato Nathan e Kajusta. Non lo capiremo mai, perché potrebbe essere che semplicemente sono stati fatti gli errori di valutazione, potrebbe essere che erano i quinti, i sesti, i decimi di una lista in cui i primi 9 non sono andati a segno, potrebbe essere che Garcia abbia fatto danni più gravi e profondi all'interno dello spogliatoio di quelli che sappiamo. Potrebbe essere che c'è stato qualche forma di litigio o qualche forma di contrapposizione fra i gruppi all'interno dello spogliatoio. Noi non sappiamo tutto questo, né lo sapremo mai. Sta di fatto che noi stiamo vedendo quello che succede a una squadra quando non è una squadra. Perché io credo che nel calcio moderno e a questi livelli basti pochissimo per passare da essere vincenti a perdenti. Non è questione di, a volte sono, è questione di millesimi di secondo. Il Napoli non vince un contrasto, il Napoli non arriva sulla seconda palla per primo, il Napoli ha giocatori che mandano a quel paese i compagni costantemente. Se io non mi fido del compagno col pallone, non faccio una sovrapposizione, non faccio un taglio, perché è inutile, perché non penso che il compagno me la darà. E il compagno in effetti non me la dà, perché non corre il rischio, si ferma e passa la palla indietro. 70-80% di possesso palla
inutile,
con passaggi all'indietro all'interno della nostra metà campo. Poi è inutile che ci accaniamo sui singoli. Juan Jesus era una riserva già 10 anni fa nelle squadre in cui giocava. Perché dovremmo aspettarci da Juan Jesus che all'improvviso diventi Kim? Nathan e giocava nel Bragantino, che è di proprietà della Red Bull, come il Salisburgo e come l'Ipsia, ma se Nathan fosse stato buono non sarebbe andato a Salisburgo, all'Ipsia semplicemente, lo avrebbe ceduto a noi. Cajuste, Dendonker, io sfido chiunque ad averli mai sentiti nominare prima. Dendonker è stato preso per Mazzarri il giorno prima di cacciare Mazzarri.
Sì, incredibile.
Quindi è fuori ogni realtà. Traoré non so se mai più riuscirà a ritrovare una forma decente. si è insistiti su di lui, una partita, due partite, tre partite, poi l'hanno dovuto togliere, perché meglio Zelischi con la testa altrove che Traoré che cerchi di guadagnare un improbabile futuro. Lindstrom con tre allenatori diversi, con tre modi di giocare diversi, non è mai riuscito ad avere 5 minuti di più di spezzoni di partita finali, e quando è stato adottato
abbiamo un problema con Maurizio, è caduta la linea. Sì, nel frattempo leggo un po' di messaggi, davvero tantissimi. Insiete, Enzo Esposito ha scritto un messaggio lunghissimo, avete sentito l'intervista al Ciucchi Luzzano, il noccio della situazione sta tutto là, come diceva Peppino De Filippo, ho detto tutto, calciatori insomma per mercenari, scrive questo amico, eccetera eccetera, attende tutti quanti. Poi invece Simone, moltissimi messaggi ha mandato sempre uguali, dicendo semplicemente lo scossone ci può stare facendo giocare la primavera del Napoli o quelli della panchina. E poi ancora, ragazzi, a me sembra che ci sia un dov'è qua il messaggio, eccolo qui, sia Mazzari che Calzona sono stati messi come figure, ma dietro tutte le scelte anche in campo c'è sempre solo ADL, i giocatori ne sono consapevoli e giocano anche contro il presidente. C'è anche una domanda per Maurizio di Benvenuto che scrive: puoi chiedere al signor Di Giovanni se abbia influito il rinnovo del contratto di Osimhen rispetto ai suoi colleghi? Maurizio, in tutta questa analisi che già stavi facendo,
io può esserci benissimo anche questa. Credo però che sia di tutta evidenza che il Napoli ha fatto quel contratto per non pagare mai quei 10 milioni di Osimhen. Cioè, nessuno può immaginare, perché se il Napoli si potesse permettere ingaggi da 10 milioni avremmo tutt'altra squadra, saremmo il Paris Saint-Germain, non saremmo il Napoli. Quindi io credo che non può essere sfuggito ai procuratori degli altri giocatori e ai giocatori stessi che si tratta di un rinnovo di facciata finalizzato alla vendita.
Maurizio, ho fatto due domande, le faccio anche a te prima di doverti salutare, purtroppo per il tempo scorre, e cioè come e cosa fare per dare uno scossone a questa squadra in queste ultime 5 partite, perché non posso pensare che dobbiamo che passi in cavalleria e il Napoli deve giocarle giusto per onor di firma, come credo non vogliono i calciatori in linea di massima. E l'altra, il progetto giusto qual è, futuro? Avere un allenatore esperto, carismatico, semplicemente con idee, o anche sergente di ferro, in questo contesto cosa serve? Maurizio? No, abbiamo problemi col telefono, prego. Maurizio De Giovanni, lo richiamiamo. Saluto Vincenzo Mocerino che scrive: ancora tutti i censori senza pietà devono avere nel loro esistenze momenti di sbandamento e mancanze e certezze. Caro Vincenzo, poi scrivi anche altre cose. I calciatori che prendono 2-3 milioni all'anno, milioni all'anno, sono come dirigenti di grandi società, sono pagati anche per reggere queste pressioni, specie una piazza così importante come Napoli, altrimenti guadagnerebbero di meno, no? Se dovessimo sempre comunque confortarli ogni con la pacca sulla spalla. Qui non si mette in dubbio la professionalità, l'impegno, ma il rendimento e l'atteggiamento in campo. E poi ripeto, certamente io assolverò e perdonerò questi ragazzi tra qualche mese, perché sono sempre molti di loro quelli che ci hanno regalato una gioia incredibile lo scorso anno. Eccoci Maurizio, i due temi.
Io ho sentito le domande, Dario. Allora, quello che si può fare, adesso è cambiare modulo e cambiare interpreti, per quanto possibile, dare spazio agli altri. Motivare, far giocare soltanto quelli che in qualche modo possono essere motivati a un progetto futuro nel Napoli, cioè quelli che tengono al posto, quelli che pensano di poter rimanere nel Napoli, fossero anche i ragazzi della primavera, ma farli giocare, far giocare questi giocatori qua e cambiare modulo, passare a un 4-2-3-1, cercare di proporre un gioco più offensivo finalizzato al tiro in porta, perché il Napoli non tira in porta, che se ne dica, possesso palla, tiri velleitari e soltanto per alleggerimento quando non si ha più modo di tenere il pallone. Per quanto riguarda l'anno prossimo è irrealistico pensare di cambiare 15 giocatori su 25.
Punto.
Sarebbe una scommessa, e soprattutto tra questi 15 potresti non avere Kim e Kvaratskhelia, ma Aiden Donker e Nathan, quindi sarebbe assurdo pensarlo. Io credo che bisogna necessariamente affidarsi a un uomo forte, un allenatore carismatico, un direttore sportivo deciso e in possesso di grande autonomia, cioè che ha le chiavi, che poi deve portare perlomeno 4 leader, uno per reparto. Non importa che siano di grande valore tecnico, devono essere dei leader, gente abituata a vincere, gente che non, sì, che non è disponibile a fare brutta figura, gente che negli spogliatoi prende il ragazzino, lo mette al muro e lo mette di fronte alle proprie responsabilità. Secondo me questa è una soluzione praticabile, cioè prendere un allenatore tosto con gli attributi, non so, non importa che sia con un grande palmarès, anzi forse non lo so se è indicato prendere un allenatore che ha vinto molto, prenderei uno che io mi vedevo Nicola per esempio, no, con l'Empoli. Nicola dava una forza ai suoi giocatori che era enorme.
Sì, sì, è vero.
Quindi
motivazionale, certo.
Un allenatore determinato e soprattutto prendere quattro leader, un difensore, un centrocampista, un attaccante e a mio modo di vedere anche un portiere.
Personalità.
Che siano di grande personalità, proprio di grande personalità, cioè gente che non ci sta a fare brutta figura di fronte a nessuno.
Detto che il 6 maggio, pensavo fosse oggi, no? Il 6 maggio, lunedì 6 maggio, sarà presentato Pioggia, l'ultimo lavoro, Bastardi Vittorio Falcone, attesissimo Maurizio Giovanni, che non ha bisogno della mia pubblicità, ma io sono un fan, oltre che il suo lettore.
Diana alle 20:30.
Al Diana alle 20:30, bellissime presentazioni, sempre con qualcosa di unico, ma ne parliamo più là, se ti va, di questa presentazione. In pochi secondi, se riesci, Agostino da Doha scrive una cosa molto importante. L'era De Laurentiis è finita, ora speriamo se ne renda conto anche lui e presto, altrimenti soffriremo a lungo. C'è anche questo da mettere in conto.
Scordatevelo.
Ah, okay.
Più sintetico di così non posso essere. De Laurentiis non è uomo da farsi da parte, non è uomo da ritirarsi, non è uomo da godersi grossi importi a bordo vasca della sua piscina hollywoodiana. De Laurentiis è uno che deve essere sul posto. A mio modo di vedere è anche molto difficile che De Laurentiis prenda un direttore sportivo a cui affidare le chiavi del vapore. De Laurentiis rimarrà, prenderà un direttore sportivo che fa quello che lui dice. La cosa che mi rassicurerebbe molto è se lui prendesse un allenatore che non ci sta a fare lo yes man.
Già, perciò è proprio centralissimo, è importantissimo.
Esatto, cioè un allenatore forte, io ti avrei detto, fino a fossi in potere di dire dire quello che voglio, lo dico sempre, ma dire quello che penso andrebbe fatto, io ti direi un direttore sportivo forte. Cioè un Petrachi, un Massara.
Ho visto che era già Manna, tu dici almeno l'allenatore deve essere carismatico.
Dare le chiavi in mano, dire sì. Guarda, all'interno del bilancio che è questo, fai quello che vuoi. Ma questo non succederà mai.
E per questo serve l'allenatore, insomma, di un certo spessore.
Che dice, se non posso fare quello che dico io me ne vado.
Vediamo che accade, ne parleremo anche con Maurizio De Giovanni. Grazie Maurizio, un abbraccio e buona giornata.
Un abbraccio a tutti.
A presto, Maurizio De Giovanni. Arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sornatore, è tutto. Grazie a DJ Soriani, grazie a voi. Davvero tantissimi messaggi, ma questa sera con Emanuela Castelli, 2021, rimandatali, così ne parlerete con lei e con tutti voi di altri argomenti. Intanto, buona giornata da parte mia. Ciao.
Marte Spotlight.